ascension. Crooked ways, brought from call other ways from tooking J's. But it's too late for your prevention, cause I'm playing my position. I'm the man now. Dope dealers concealing sins, sailing swim in my trunk like jumps in deeper ends. We the gems, your daughter will teach her hymns from the annals of crime channels that dismantle her wants for weaker men. Send her back, a living and feeling trapped.
Amiche ed amici di Chicago Bears Italia, benvenute e benvenuti alla puntata numero 22 di The Beak, il podcast che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Io sono Stefano Fagioli, il vostro ospite per questa sera, e con me ci sono gli immancabili Cesare Menini,
Bear Down da Bologna e della Bear Caverna,
e Alex Cavatton.
Bear Down da Milano, ragazzi, buonasera a tutti.
Ragazzi, buonasera. Intanto Alex, so che hai una bella novità da dirci, quindi ti cedo subito la parola e poi proseguiremo con lo svolgersi della puntata.
Sì, abbiamo una novità interessante per gli ascoltatori che riguarda le nostre pubblicazioni degli articoli che settimanalmente facciamo in collaborazione con Outdoor Magazine. Per fare un breve recap di quello che è stata la nostra stagione, noi siamo partiti la settimana che precedeva l'incontro con i Packers a Lambeau Field di Week 1 scrivendo un articolo per Football Nation, e al quale ha seguito un altro articolo post partita contro i Packers della prima sconfitta, sempre su Football Nation. Dopodiché abbiamo deciso di, visto che comunque c'è stata subito un'ottima intesa con i ragazzi di Adol, abbiamo fatto uno switch e gli articoli hanno proseguito per tutta la stagione. Le pubblicazioni sono state fatte tutte su Adol. Ora, visto che comunque c'è stata una bella continuità, il progetto è stato interessante, noi siamo cresciuti e anche in seguito fortunatamente ci ha seguiti, per gentile concessione di Giovanni Ganci apriremo una rubrica interamente dedicata ai Chicago Bears nel portale di Adol. Questa è stata una notizia che abbiamo anticipata ieri, che era, cioè, nell'articolo di mercoledì. Noi registriamo martedì, però questa puntata viene pubblicata in rete giovedì mattina, per cui ieri nella giornata di mercoledì è stata fatta appunto la pubblicazione che anticipa questa rubrica. Seguiteci, perché la settimana prossima avremo una bella bomba in mano.
Tra l'altro colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi di Adol Magazine, Giovanni in primis, e i ragazzi del Cutting Edge che, come ricordiamo sempre alla fine della puntata, sono coloro che ci permettono di andare in onda. Quindi sì, bene che ci sia questo aumento, questa collaborazione nuova con nuova, che poi nuova non è, ampliata, diciamo, con
Adol Magazine. Più profonda, sì, più deep.
Sì, e quindi bene per noi, bene per il football americano, bene per il Chicago Bears. Chicago Bears che purtroppo sono entrati nella week 1 di off season questa settimana. È stata una week 1 piuttosto movimentata, quantomeno, che dopo la partita contro Philadelphia abbiamo subito avuto la brutta notizia della firma del nostro ormai ex defensive coordinator Vic Fangio, che ha firmato per diventare head coach dei Denver Broncos. Ma nonostante questo la dirigenza Bears non ha perso tempo ed ha preso come sostituto di Fangio un nome piuttosto importante nel panorama NFL, Chuck Pagano. Chuck Pagano, che per chi molto, molto probabilmente molti lo ricordano come l'allenatore degli Indianapolis Colts, che l'allenatore degli Indianapolis Colts che poi ha avuto un problema di leucemia ed è stato sostituito per circa metà stagione da Bruce Arians, che era il suo offensive coordinator. Questo nel 2012, ma prima di essere prima di essere head coach, devo dire, con dei risultati in discesa, se vogliamo, è partito molto bene nei primi anni, per poi arrivare a due stagioni abbastanza deludenti con 2-8-8 di seguito, che probabilmente gli sono costate il posto ad head coach a Indianapolis. Prima di questa esperienza da head coach è stato il defensive coordinator e prima ancora il defensive back coordinator a Baltimora, cioè nella difesa di Ray Lewis, la difesa che ha portato i Ravens a un 12-4 nel 2011 e ad arrivare a perdere il championship game della AFC. C'erano i rankings difensivi di quella difesa furono terza come total defense, seconda per yards per play, terza per punti concessi, tredicesima pari con altri per i turnover e seconda per la percentuale di terzi down convertiti. E quindi Pagano, nome importante, cosa secondo voi può fare meglio rispetto a Vic Fangio? Cosa può fare peggio? Cosa cambierà? Cesare, tu che cosa dici?
Allora, parto dal presupposto che non conosco molto bene Pagano perché non l'ho seguito. Sicuramente, come anticipavi tu, il suo ambiente naturale è defensive coordinator, è lì che magari riesce a esprimere il suo potenziale. Quello che può fare di meglio è fare il suo lavoro, cercare di togliersi il più in fretta possibile l'ombra di Fangio. Con questo non vuol dire rivoluzionare tutto, perché Fangio ha fatto un buon lavoro, però seguire in un certo senso l'impronta che Nagy ha dato quest'anno ai Bears, unendo tradizione e innovazione. E da questo punto di vista, per quel poco che ne so, Pagano è un head coach molto aggressivo. Quindi ne possono beneficiare soprattutto gli uomini di linea come X, Goldman, i rookie Nichols, Ballard
gli edge rushers anche. Esatto. Infatti lui pare che abbia un modo di intendere la difesa molto molto aggressivo, quindi manda molto in blitz, fa molti disguise, potrebbe essere un modo diverso di sviluppare la nostra unità difensiva, che comunque a livello di intercetti, di turnover, è molto molto valida. Quindi non credo che andrà a inficiare quello, ma magari riuscirà a migliorare alcune peculiarità del pass rushing, che voglio dire, nel nostro caso è sicuramente la variabile meno sviluppata della nostra difesa. Tu, Alex, che cosa dici?
Ma io dico che sicuramente Pagano il suo lavoro lo sa fare meglio di tanti altri in NFL. Il fatto che tu prima hai elencato tutta una serie di dati statistici che sono legati all'ultimo anno di Pagano a Baltimore, intorno ai terzi posti a livello di numeri per le difese nei ranking delle statistiche. L'anno prima eravamo intorno al 21esimo, quindi lui ha portato una squadra a crescere, a diventare la difesa più dominante che al tempo c'era in NFL. L'anno dopo che è andato via, i Ravens hanno vinto, lui non era più il defensive coordinator, ma la struttura di quella squadra era stata forgiata da lui e l'ha costruita lui quella squadra, e i Ravens hanno vinto comunque il titolo. Pagano è uno che predilige la difesa 3-4, ma con una copertura uomo, e che comunque ci mette un attimo a mutarla in un 4-3. La cosa gli dà semplicemente il suo schema difensivo è comunque molto aggressivo, e per cui aspettiamoci una quantità industriale di blitz, e tra l'altro con la squadra che abbiamo in difesa, che è tutta la best unit, è comunque riconfermata per la prossima stagione. Sicuramente Pagano farà dei disastri con una difesa del genere. La sua mentalità, che come abbiamo detto è più che aggressiva, sposa perfettamente la mentalità di Coach Nagy. Avere due head coach, perché comunque Pagano è stato promosso perché è stato un ottimo defensive coordinator e ha esperienza playoff come head coach, quindi se non ricordo male Pagano ha portato anche Colts a giocarsi in championship game
contro i Patriots, no. Sì, ma no. Mi pare che sia 3-3 nei playoff Pagano, quindi
lui è 3-3 nei playoff, quindi un po' più di esperienza anche rispetto a Nagy credo ce l'abbia. La cosa non può far altro che tramutarsi in qualcosa di assolutamente terribile per quelle che sono le economie degli altri team NFL, nel senso che c'è una profonda conoscenza, c'è l'esperienza, c'è la fame di un team che è stato comunque eliminato dai playoff in una maniera rocambolesca e che comunque avrebbe lottato fino alla fine senza cedere un briciolo di terreno. Con queste cose, con tutti questi fattori in più, io mi aspetto la difesa, mi aspetto che tutti possano giovare in qualche maniera di questi elementi che sono stati descritti, per cui sì, Khalil Mack potrebbe essere anche il primo, perché comunque l'edge rusher sui blitz così aggressivi poi diventa incontrollabile. Qui io sono molto fiducioso. Il fatto che Ed Reed e Bob Ryan possano unirsi allo staff degli allenatori non fa altro che farmi uscire di testa, per cui ho frenesia sto capitando per vedere cosa succederà la prossima stagione, perché sono sicuro che sarà molto bello.
Guarda, sì, tanto a parte che poi noi di Chicago Bears Italia facciamo i migliori auguri a Coach Fangio, lo ringraziamo per quello che ha fatto per questa squadra. Bisogna dire che il suo contributo è stato assolutamente encomiabile. Quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo per questa sua esperienza, questa sua nuova carriera da head coach dei Denver Broncos. E poi ci incontreremo l'anno prossimo, per cui vedremo poi alla fine chi riderà per ultimo, come si dice,
esatto,
in queste situazioni. Sono convinto che Pagano possa fare molto bene, e dicono, chi ha giocato per Pagano dice che è un allenatore che si fa volere molto bene, un allenatore che si fa rispettare, che rispetta molto i giocatori, quindi secondo me le premesse sono buone, ma anche non credo che si potesse scegliere altro di meglio, forse.
Di meglio anche secondo me non si poteva scegliere, nel senso che non lo so, c'era Bowles che era tra i candidati, ma io non lo so, ho sempre pensato che Bowles avesse un qualcosa di quel non so che di loser che non mi ha mai convinto.
Sì, ma poi tanto è andato subito ai Jets, è andato subito via Bowles, non c'è stato tempo di anche di parlarci.
Sì, no, ma infatti la cosa interessante è la padronanza con cui il GM dei Bears, Ryan Pace, abbia gestito comunque la situazione, perché attenzione, noi eravamo abbiamo preso una doppietta di schiaffi in faccia nel giro di due giorni che non tutti sono in grado di riuscire a rimanere in piedi di fronte a degli eventi simili, nel senso che sei stato buttato fuori inaspettatamente dai playoff, sei stato abbandonato dal tuo defensive coordinator, che poi di base è gran parte della tua gloria di quest'anno, e in due giorni tutto quello che è stato costruito in un anno è andato in fumo e in frantumi. Eppure nessuno ha messo, sì, a un certo punto la stampa ha iniziato a mettere pressione, io gli articoli americani li ho letti, dicevano noi cosa facciamo quando ci muoviamo, e Pace ha saputo tirarti fuori il personaggio giusto al momento giusto, e io sono sicuro che questa qua sarà una mossa che sarà determinante nell'economia di Chicago. Hai comunque preso un uomo che porterà una nuova mentalità e hai dato una risposta ai tifosi prendendo un fuoriclasse qualificato che è stato in grado di costruire qualcosa di importante, che ha ricevuto diverse promozioni in tutti i livelli possibili fino ad arrivare comunque a giocarsi un AFC Championship Game, e comunque non è che l'ha perso contro gli ultimi che passavano per strada, l'ha perso contro i Patriots, voglio dire.
Era quello del Deflate Gate, poi se non ricordo male.
Dovrebbe essere quello, sì. In teoria. Al di là di tutto, la risposta della società è stata secca e proprio, cioè, meditata quanto basta e precisa. E poi, in base a questo, passeremo dopo, perché la società è pronta a grandi cose, ma ne parliamo dopo nel proseguo della
puntata. Poi non ci dimentichiamo che Pagano è uno che ha saputo sconfiggere la leucemia. Quindi stiamo parlando comunque di
una... è uno che ha vinto delle battaglie fuori dal campo che sono ben più grosse di vincere un torneo di sport, vincere in valore città. Quindi non è di sicuro uno arrendevole,
anzi, io sono convinto che questa sua maturazione umana, che sicuramente avrà avuto nella lotta contro la malattia, lo porterà a fare molto bene. Poi anche chiaramente sono due piani, come tu hai detto, assolutamente non comparabili, però è vero. Beh, che nel momento in cui tu migliori come essere umano, poi la tua base si riflette su tutto quello che fai, quindi sono convinto che farà benissimo da noi.
Sì, sicuramente avevamo bisogno di una persona carismatica sotto tutti i punti di vista per sopperire a Fangio e per tenere alto il morale e le motivazioni della squadra, perché le batoste sono state belle grosse. Poi adesso vediamo chi arriva, perché sicuramente anche Pagano vorrà all'interno dei suoi assistenti dettare in un certo senso legge.
Sì, beh, si era parlato di Ed Reed, ad esempio, per dirne uno.
Esatto, quindi ripeto, non lo conosco benissimo, però il fermento positivo che percepisco ci ha fatto, tra virgolette, dimenticare in fretta Fangio, tra virgolette dimenticare, perché come hai detto te, lunga vita Fangio, tranne quando gioca contro di noi.
Sì, vabbè, ma poi quando facciamo come i fratelli Long, non abbiamo parenti, non abbiamo amici quando giochiamo contro i Broncos. Però voglio dire, sì, insomma, io sono convinto che la direzione presa dalla società sia quantomeno in un solco di continuazione di quello che è stato già fatto. E Nagy, ho visto uno spezzone della conferenza stampa di Nagy, credo di qualche giorno, non so se di oggi o di qualche giorno fa, parlava del fatto che lui fosse molto molto hyped, molto molto gasato per questa off season, e del fatto che poi può tornare ad allenare ripartendo da quello che è stato fatto di buono quest'anno, quindi migliorare quello che non è andato bene e fare meglio di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Cioè, sarà comunque una bella sfida anche per via della nostra schedule, quindi in bocca al lupo.
Per il lupo.
Bene, e poi andiamo un attimo a parlare dei nostri cari amici Philadelphia Eagles, o meglio di un Philadelphia Eagle per la precisione, che non si è comportato molto bene nella partita contro di noi a Chicago. Alshon Jeffrey. Ora, Cesare, tu che cosa vorresti dire in merito a questa situazione?
Allora, io ho visto la partita. Quando il kicker dei Saints ha sbagliato il field goal che gli dava la certezza matematica di portare a casa la partita, ho detto: ecco, ci siamo. Poi dopo è entrato in campo il karma e ha fatto sì che le migliori mani della Lega, come si è definito il nostro ex giocatore, hanno droppato clamorosamente una palla neanche tanto difficile. Io sorvolo, ci ho goduto, mi ha fatto piacere che questa cosa fosse capitata a Jeffrey, perché sicuramente non si era comportato bene nei nostri confronti. Mi risulta indifferente, cioè l'ho già dato per perso, un po' come davo già per perso Parkey, cioè,
poi ne parleremo di Parkey anche ci penso io. Adesso fammi un attimo sentire Alex, che sono sicuro che qualcosa però
per
lo vuole
Jeffrey,
dire
per Jeffrey non ci divertiremo a Philadelphia quando lo incontreremo il prossimo anno, ecco, ho detto questo.
Alex?
Allora, io partendo dal concetto che nello sport non ho amici, odio tutti, e sì, ci sono delle squadre o dei sistemi che mi piacciono, quello che è, ma poi quando si parla di gioco sul campo io la vedo solo nella mia direzione, sono Bears, qualsiasi cosa non sia Bears, purtroppo non ho pietà. Per Jeffrey avevo fatto un'eccezione, e se ricordate ne avevamo parlato quando avevamo avuto come ospite Billy da Defense Guy, si era parlato del discorso di Jeffrey, della violazione, della PID violation. Allora, Jeffrey era un idolo a Chicago, ok? Io negli anni che sono stato a Chicago andavo a Soldier Field, mi guardavo la partita, Jeffrey mi ha sempre segnato il touchdown, era un idolo di casa, il miglior ricevitore che avevamo, per cui le cose è lui che le ha fatte andare male, non siamo stati noi, è lui che si è comportato in modo stupido e ha sbagliato, si è giocato una squalifica, a parte dello stipendio, la credibilità e quant'altro. Nessuno mette in discussione il talento di Jeffrey, perché Jeffrey è un fuoriclasse, è un fenomeno, ma il fatto che tu venga in quella che è stata la tua casa, davanti a quelli che sono stati i tuoi tifosi, che ti hanno supportato, che ti hanno arricchito, a insultarli facendo trash talking e parlando di Chicago come se fosse stato un semplice luogo di lavoro e adesso Philadelphia è la tua casa, allora non ci siamo, nel senso, questa non è riconoscenza. Come avevamo parlato durante la puntata con Billy, si era detto: noi lo abbiamo sostenuto durante il Super Bowl, io ti ho fatto per lui, e questo poi è il ringraziamento, vederlo ritornare a casa e prenderci gli insulti come tifosi, più le dichiarazioni post partita, cioè lui ha calpestato Chicago nell'orgoglio. Chicago queste cose non le ammette. Jeffrey è diventato un nemico della patria, un nemico giurato, e nel momento in cui ha alzato la cresta facendo il galletto e facendo le scenate che ha fatto, e poi la settimana dopo viene così brutalmente punito da un catch mancato, ovviamente dopo ce li ha tutti addosso, perché anche nei siti di tifosi Bears, cioè la banana che ho pubblicato io è proprio la cosa forse meno aggressiva che ho visto sul sito,
la cosa più da gentleman che ho visto anch'io, infatti.
E quindi insomma, purtroppo mi dispiace, ma è una cosa che ha voluto lui, e come ha detto Cesare, la nostra secondaria non se lo dimenticherà, e l'anno prossimo saranno loro quel Jeffrey quando entrerà in campo contro i Bears.
Sono d'accordo. Io, guarda, ti dico, io penso che la prima domanda, che è ovvio che poi nel momento in cui tu giochi con una tua ex squadra, all'ex tu fai la domanda, ma cosa ti è rimasto degli anni che hai giocato a Chicago? Ci sta che lui dica: oh, vabbè, adesso la mia concentrazione è su Philadelphia, questo ci può stare, però poi tutto quello che ha fatto dopo, no. Sono assolutamente d'accordo con te, Alex. Cioè, non puoi venire a fare il fenomeno a Chicago dopo che ti sei beccato una squalifica per TED, dopo che hai fatto 4 anni, che comunque ti hanno portato come se fossi il nuovo re, perché poi era l'erede di Brandon Marshall, se tu vai a vedere.
E ti abbiamo lanciato noi poi di base, per cui, cioè, boh, non lo so, sono rimasto molto perplesso, non me l'aspettavo un comportamento del genere. Dopodiché ci sta la tensione, la rivalità al momento, tutto quello che vuoi, però da lì a calpestare la maglia dei Bears, amico, sei proprio fuori strada. E now fly eagle home.
Già, vabbè, quindi resto comunque si guarderanno anche loro i playoff dal divano di casa come noi. Bene, quindi detto questo, parliamo dell'altro sorvegliato speciale della partita contro gli Eagles, Cody Park, e dico due cose io che so che tanto non vale più di tanto di starne a parlare. Cody Park ha fatto in questi giorni ha registrato un programma, ha presenziato ad un programma in America che si chiama The Today Show, e ha parlato un po' di quello che era successo durante la partita in relazione al suo field goal sbagliato, che poi ci è costato la partita, l'eliminazione e probabilmente anche il defensive coordinator, dico io. Comunque, vabbè, questo lo ormai è andata. E quello che ha detto Park in questa puntata, che io non ho visto, però ho letto le dichiarazioni sia di Coach Nagy sia del GM Pace, e non sono stati molto contenti di quello che Park ha detto, perché era stato un po' un modo decolpevolizzarsi, comunque per tirarsi fuori dal casino che poi ha creato. Perché poi, se andiamo a vedere, Park ha una percentuale di realizzazioni in questi anni, in questi 4 anni in cui è stato in 25 anni in 4 squadre diverse, ha una percentuale di realizzazione molto bassa, ma poi prendi 4 pali a Detroit. Ma comunque, per quello che abbiamo potuto capire, per quello che hanno potuto lasciare intendere sia l'head coach che il GM, si tenterà di rilasciarlo per prendere qualcun altro. L'unico problema potrebbe essere che ha un contratto di 15 milioni e che gli, in caso di release, gli andrebbero garantiti, se viene rilasciato prima del 1° aprile, mi pare, 5 milioni di dead cap, quindi perderemo 5 milioni per i futuri, per futuri ingaggi, e se viene rilasciato dopo il 1° aprile ne perderemmo 4, quindi comunque bei soldi. Si vedrà. Nel frattempo anche Robbie Gould è tornato disponibile, che è free agent, non è più con San Francisco. Si vedrà, insomma, quello che succederà.
Posso chiedere una cosa su Parker?
Assolutamente sì, so che tu ci tieni particolarmente, Cesare, quindi
sì, perché per me il ruolo del kicker è sempre stato uno di quei ruoli abbastanza importanti. Parkey è stato difeso a spada tratta tutta la stagione da Nagy. Molti dicevano tagliatelo, però il taglio di Parkey avrebbe sicuramente incrinato un po' del clima che c'era nello spogliatoio, l'idea di famiglia e quello che Nagy ha cercato sempre di trasmettere ai giocatori. Con queste, non tanto con le sue prestazioni, ma con queste dichiarazioni, per come si sta comportando, sta facendo veramente un regalo ai Bears e alla società, perché di fatto legittima da un punto di vista logico e sportivo il taglio, e dall'altro ti porta a dire a gente come Robinson, come X, come Leno, che l'hanno difeso pubblicamente, che cazzo fai? A un certo punto le mele marce saranno i giocatori stessi che lo buttano fuori dallo spogliatoio, proprio per un discorso di famiglia. Proprio questo suo comportamento è nocivo, a mio modo di vedere, per lui, e per me foriero di qualche cosa di ancora più positivo. Cioè, se un domani abbiamo uno che sbaglia, e nello spogliatoio si possono inclinare certi rapporti, questo che sbaglia Nagy ha meno timori a tagliarlo, ecco.
Ma sì, io sono assolutamente d'accordo con te, cioè non è, visto che sei stato comunque aiutato da a non essere ammazzato vivo quando sei uscito dal Soldier dopo la partita con gli Eagles, sì, perché era a rischio di essere spogliato vivo quel ragazzo per la pressione che c'era in quella partita, e, ma voglio dire, ma come ti viene in mente di metterti ad andare in una trasmissione e fare quelle dichiarazioni? Quindi sì, sono assolutamente d'accordo con te, credo che stia dando una grande possibilità alla dirigenza per cacciarlo senza andare ad incrinare quello spogliatoio che dici tu, Cesare, perché poi tanto è anche quello, cioè che lo spogliatoio te lo devi anche meritare, cioè non è che tu vai lì e puoi dire quello che vuoi, cioè, o meglio, puoi dire quello che vuoi magari, ma dentro lo spogliatoio non puoi andare in giro.
Sì, ma questo va anche per i nuovi eventuali arrivi, cioè nel senso, io ti aiuto, però se sbagli una volta, due volte, fai delle cavolate, non importa che arrivi Pace o Nagy a tagliarti, cioè è meglio che prendi su le scarpette, chiudi l'armadietto e te ne vai.
Già, sono d'accordo. Bene, e quindi
che non, quindi anche chi ha magari ha fatto degli errori ed è tagliato dalla NFL, ci sia mai.
Ma stai parlando di qualcuno in particolare, Cesare?
Boh, non so, chiedi ad Alex, che è lui quello esperto di running back.
E beh, da dire che a cavallo di quello che è stato il sondaggio di settimana scorsa che abbiamo proposto, un sondaggio che ha di base coinvolto tantissimi dei nostri followers, ossia Jordan Howard è abbastanza, abbiamo bisogno di qualcos'altro,
che ringraziamo tra l'altro i followers.
Sì, i followers ci stanno dando delle grandissime soddisfazioni, anche abbiamo fatto un roller coaster magnifico nella giornata di domenica scorsa, dove abbiamo visto da qualsiasi parte ci scrivono i tifosi in Italia e siamo veramente sparsi in tutta la nazione, è stato bellissimo vedere tutti che commentavano da dove ci scrivevano.
Qualcuno anche fuori dall'Italia.
Qualcuno anche fuori, sì. C'è uno svizzero da qualche parte.
Io credo almeno due.
Sì, sì, ma uno era lo spallone dei Bears.
Sì. No, niente, in sostanza, innanzitutto abbiamo avuto grande equilibrio, perché siamo lì, siamo sul 50-50, non ho visto il dato finale, ma penso che eravamo lì comunque, e la metà di noi vorrebbe tenere Howard e l'altra metà dice che invece non è abbastanza, perché quello che è stato fatto poi nel momento in cui contava vincere, Howard è stato un fantasma. Tra l'altro, per aprire una parentesi, sulle corse i Saints hanno massacrato Philadelphia, per cui Philadelphia è uscita, e questo poteva essere qualcosa in più per noi, chiusa la parentesi. È giunta la notizia di una telefonata di coach Nagy a Kareem Hunt, dopo i fattacci che lo hanno coinvolto, lui e le sue guardie del corpo nella colluttazione con una ragazza, ma io non ho capito se poi questa ragazza fosse una escort o meno, comunque non importa. Di base Kareem Hunt è stato licenziato in tronco da Kansas City, perché i fatti riportati da lui a Kansas City non erano i fatti reali. Lui questa cosa l'ha ammessa, ha detto: io ho detto una bugia, ok? E quando è stato rilasciato il video, ovviamente lui era il video incriminante, non ha avuto modo di reagire, perché comunque i fatti erano evidenti. Kansas City ha preso le distanze, ha licenziato il ragazzo, che oggi è free agent e guarda caso, proprio nel momento in cui la stagione dei Bears finisce, c'è stato un problema sul running game, perché il running game è stato l'anello debole della catena, apro un'altra parentesi, insieme a Kyle Long per quanto mi riguarda, nella partita contro gli Eagles, e chiudo la parentesi.
Sì, però parte... dai, è anche vero che rientrava dopo un anno di stop. Sì,
esatto, ma infatti ci stava come cosa, non è un'accusa nei confronti di Kyle Long, però i numeri dicono che con lui in campo contro gli Eagles c'è stato qualcosa che non andava. Detto questo, Kareem Hunt riceve questa telefonata e ne riporta di aver parlato solamente dei fatti personali, che gli interessa semplicemente di capire come sta il ragazzo, e queste cose qui sono cose che tu puoi dare da bere a chi scrive l'articolo, perché deve riportare quello che tu gli hai detto, ma Kareem Hunt questo problema ce l'ha avuto parecchie settimane fa, ok? E guarda caso, proprio nel momento in cui la free agency va ad aprirsi, arriva la telefonata di Nagy, che sarebbe potuta arrivare qualche settimana prima, il giorno dopo, non lo so, ok? Quindi Nagy ha riportato ai giornalisti che la sua telefonata è stata puramente per sentire come stava e Hunt, e per vedere un attimino qual era la sua situazione attuale al di là del football giocato, perché quello che è successo è abbastanza rilevante. Però poi Nagy ha parlato dicendo: io sono per dare una seconda chance, non sono per darne una terza. E questo è il fattore che a me fa saltare dalla sedia, nel senso che questa è una di quelle cose di facciata che nello sport si fa, sono dichiarazioni che sono studiate da copione, da manuale, ok, per essere riportate alla stampa in un certo modo, ma dietro poi si apre un mondo. E parliamo della stessa cosa con il fatto di Cody Parkey, perché io Cody Parkey, francamente, al di là delle dichiarazioni che sono state fatte, per me Cody Parkey l'avrebbero ammazzato già nello spogliatoio i suoi compagni. Ho visto solo Bobby Messi andare a abbracciare Parkey dopo che ha sbagliato il field goal, tutti gli altri se ne sono andati, ok? Io questo è quello che ho visto, magari ho visto male. Quindi di Parkey a Chicago in questo momento non gliene frega niente a nessuno, anzi prima se ne va e meglio è, ma comunque è già fuori per quanto mi riguarda, per me non verrà riconfermato. La situazione di Kareem Hunt arriva proprio nel momento in cui sorge un dubbio su Howard, proprio nel momento in cui Howard entra nell'ultimo anno del suo contratto.
Tra l'altro ti dico che nella pagina siamo a 143 voti e i nostri followers danno il 56% a Howard non basta, quindi vogliono qualcun altro, e ovviamente il 44% rinnovano la fiducia al nostro numero 24.
Ok, quindi penso grande equilibrio, no? Perché un 6%
è niente.
Niente. Allora, arriviamo al dunque. Kareem Hunt è un agente libero. Dovrà scontare una punizione che è... tendenzialmente io penso che non supererà le 8 giornate per quello che è successo. Quindi tu firmi Kareem Hunt sapendo che potresti averlo in campo da week 9, che per quanto mi riguarda va pure bene. Il contratto di Howard, perché molti... dopo adesso Stefano magari ti chiedo di andare a leggere, perché poi mi interessa anche coinvolgere il pubblico in questa...
Sì, che, ma in questa... io mi chiederei, non lo so, ma secondo te il contratto di Hunt è da rookie?
Vabbè, la domanda frequente oggi, perché mentre ne parlavamo in chat qualcosa deve essere andato storto nei sistemi operativi del telefono, del computer di Stefano, e questa domanda che lui ha appena fatto è arrivata dalla nostra chat privata circa 150 volte, continuava ad arrivare il messaggino di Stefano e diceva: ma il contratto di Hunt è da rookie? 70 volte nel giro di mezz'ora. E quindi niente, il contratto di Hunt in teoria è da rookie, sì. Come è da rookie, cioè non è da rookie, ma sono comunque, sì, sono i contratti subito post draft, per cui sono contratti relativamente bassi, e i Bears possono permettersi eventualmente di tenere Kareem Hunt, Jordan Howard e
poi è il terzo coin. Turno Ante, quindi non ce lo dimentichiamo, quindi non è neanche
uno dei più costosi a livello di contratto, e tra l'altro sì. Il suo contratto, se lui non giocherà poniamo il caso le prime 8 partite, non prenderà stipendio per le prime 8 partite, perché in NFL è così che funziona. Dopodiché io francamente non penso che la dichiarazione di Nagy arrivi a caso, e come, perché poi io ho avuto un sentore molto forte sulla storia di Pagano, i miei collaboratori possono confermarvelo, tra l'altro ho riportato per primo in Italia la notizia dei Bears su Pagano ed ero convinto fermamente che i Bears avrebbero preso Pagano, avevo questo feeling. Oggi ho lo stesso feeling per quanto riguarda Kareem Hunt, ho la sensazione che i Bears chiuderanno Kareem Hunt. Detto questo, entreremo in tutta l'analisi col tempo del capire se la mossa di Hunt può costare il posto di Howard, se Howard vale lo scambio per un primo round o per un secondo e un terzo o per qualsiasi cosa, lo capiremo col tempo, perché poi ci avvicineremo al draft e noi partiamo sempre da un terzo round quest'anno, per cui tendenzialmente ci sono tutta una serie di scenari che si aprono e sarà interessantissimo seguire quello che succederà. E quello che avete tanto di quello che è stato commentato sulla pagina, che magari adesso Stefano, se riesce, ci elenca un po' di reazioni dei tifosi con annessi nomi, così vediamo anche loro come l'hanno presa.
Allora, io le vedo, le dirò in base a quello che leggo. Jeff, scusatemi per i nomi, perché non mi scuso già in precedenza per i nomi che sbaglierò, ma non c'è stato tempo di sentirli per sapere come vanno pronunciati. Jeff Quartey dice: via Howard, bear down, tutti facciamo errori, è stato punito, credo abbia imparato la lezione, si sentirà in debito con Nagy e i Bears per avergli dato una seconda chance e quindi di conseguenza per sdebitarsi darà il tutto per tutto in cambio, ad esempio. Oppure c'è Paolo Ricciopo: secondo il mio umilissimo parere, Howard e Cohen sono una bella accoppiata. Personalmente amo l'esplosività di Cohen e credo sia un buon talento che, grazie all'antagonismo in senso positivo che ha avuto con Howard in questa stagione, potrebbe davvero diventare forte. Fossi in Nagy, cercherei di cambiare altre cose nell'attacco. C'è però da considerare anche che, dati i recenti trascorsi legali, si potrebbe prendere per due spicci. Infatti il contratto è da circa $600,000 e sarebbe un colpaccio, certo, una scelta difficile. In ogni caso mi piacerebbe vedere meno o persino non vedere proprio al Soldier Field Cohen e magari dover rinunciare ad altri acquisti a causa di questo. No, sicuramente se Hunt arriva per almeno un paio d'anni dovrebbe essere a delle cifre ridicole, e se poi prendi,
comunque non è Cohen a farne le spese,
no, Howard, assolutamente, se mai fosse sarebbe Howard, non certo Cohen, anche perché Howard credo che lo devi pagare quest'anno, se non ricordo male,
il prossimo.
So che i Bears hanno detto che eserciteranno l'opzione del quinto anno su Leonard Floyd,
e quindi Howard è tagliato fuori.
E qui questo è sicuro, l'ho sentito, e quindi Howard non so, vedremo. Dunque, tornando ai commenti, Francesco Bellini: secondo me è un rischio che si può correre. E Domenico Gundari: ciao Domenico, comunque da fare subito, sì, questo può diventare negli anni il nuovo Walter Payton. E
Belli me ne guarderai un attimino, però sicuramente può fare bene.
Sì, sì. E poi dice Domenico: e poi è brutto dire, ma tanti campioni che idolatriamo, anche di altre squadre, sono stati dei campioni in campo, ma non proprio così tranquilli nella vita privata. Uno su tutti, Lawrence Taylor. E poi vedo che la discussione prosegue. Sì, insomma, è uno. Sì, comunque vedo Domenico è sicuramente con
Luca
positivo.
Da Beer Pep dice: lo andrei a prendere io a piedi,
esattamente. E poi Marco Molesti dice: se si mette in regola con la giustizia, porte aperte, tutti possono sbagliare, basta che lo capisca e si metta in riga.
E questa è una delle cose migliori che ho sentito. Mi è piaciuta molto il commento di Marco Moleschi, l'ho trovato interessante.
Sì, sono d'accordo, anche perché dobbiamo ricordare che questi ragazzi sono molto giovani, molto ricchi, molto famosi, e sono anche preda di situazioni che magari anche più grandi di loro. E poi non è semplice, non è semplice quando lavori in un ambiente in cui ti dicono di usare l'aggressività, di essere sempre al top del tuo, dei tuoi giri, poi non riuscire a non essere, a non avere subito il sangue alla testa nella vita reale, soprattutto in situazioni di grande stress. Comunque vabbè, il ragazzo ha sicuramente sbagliato, poi vedremo come andrà. Vincenzo Voso: è più forte di Howard, questo è vero, ma dal punto di vista etico e morale non saprei. È pur vero che la tipa lo ha provocato, ma sei un armadio allenato di un quintale di muscoli, devi saperti controllare. Infatti quello che dicevamo anche noi.
Sì.
Erasmo Isernia dice: magari c'è casca, lui ed un wide receiver di prima scelta e siamo davvero da titolo. E Luigi Lenza: sai che sono combattuto, dal punto di vista veramente sportivo sarebbe un colpaccio, ma dal punto di vista etico, dopo tutte le panzane che ha raccontato per salvare la tua faccia, un bell'anno di stop sarebbe il minimo.
No, c'è scritto prepararsi il culo.
Sì, lo so, ma non possiamo dirlo in trasmissione, possiamo dirlo: prepararsi il culo. Andrea Virginia dice: se garantisce Nagy, Ante sarà il benvenuto, perché non ci dimentichiamo che Ante e Nagy si conoscono molto bene, perché ha fatto
anche questa è anche questa sì. È una delle cose che mi interessa, che ha colto un po' di più la mia attenzione, nel senso che effettivamente riporre la cosa su Nagy, dato che è stato lui il primo a parlare con Ante, potrebbe essere la soluzione. Partiamo dal concetto che noi abbiamo avuto un dibattito abbastanza acceso nel giorno della sospensione, del licenziamento di Ant, sì. E Chicago Bears Italia ha condannato il gesto.
Okay? Assolutamente, ma il gesto va condannato, perché comunque tu sei uno che, cioè, sei uno che può far male a, soprattutto ad una, ma può far male anche un uomo, cioè anche
sei,
a me può far male.
Sei un'arma, sei un'arma e giustamente non ti è permesso fare certe cose. Ora, il discorso, appunto, noi avevamo condannato il gesto, avevamo comunque difeso la controparte di Ant e ci siamo schierati contro Ant per quello che è successo, ok? Questo non significa che noi abbiamo voluto fare i moralisti, significa che semplicemente la cosa andava punita, ma nel momento in cui prendi una punizione negli sport americani, casi di gente che abbia perso il cervello e abbia fatto cose anche peggiori, e comunque alla fine in qualche modo è stata reintegrata nella società, nell'ambiente sportivo o nella vita in generale. Il discorso di poter concedere una, perché ora parliamoci chiaro, se vuoi vincere i titoli non li vinci con la morale, li vinci col talento. Io so per esempio che Luca, che salutiamo, che oggi non è con noi perché credo sia febbricitante, poi lui avrà anche la possibilità di smentire sicuramente o di confermare più avanti. Luca per esempio non ha un buon punto di vista, lui è molto legato all'etica che la società impone ai giocatori e quindi non è così attratto probabilmente dall'idea, cioè noi ne abbiamo discusso tra di noi, c'è chi è più attratto e chi meno. Luca mi sembrava, da quello che ho letto oggi nella nostra chat, che non fosse proprio del tutto convinto di questa mossa.
Alex, guarda, questo fa pandan con un altro commento di Mattia Tommasino, che dice: rimane un violento che potrebbe essere sospeso di nuovo, decisamente lontano dalla linea della società dei McCaskey. Certo. E in pratica qua per me uno non ha solo questo, ma ha anche altre due posizioni leggermente aperte da verificare, diciamo così, come comportamento caratteriale fuori dal campo. Qua si gioca la linea, se la vecchia, mettiamola così, dice: Nagy, se garantisci tu, ok, facciamo tra virgolette uno strappo alla regola. Però sei anche in una società che è molto attenta, sì, a questi aspetti. Sì, cioè, faccio un esempio, noi siamo l'unica società che non abbiamo il cheerleader per una concezione della donna diversa da tutte quelle altre concezioni che sono nel,
sì, però va anche
sì, perché comunque Chicago non vuole strumentalizzare,
esatto,
comunque, sì, ma ragazzi, sì,
è un discorso di rispetto, è un punto di vista diverso, certo.
E quindi qui entra in gioco tutta una serie di componenti che a un certo punto, se Ant viene e, cioè, il comportamento deve essere non da modello, proprio da esempio supremo, per intendersi.
Beh, ragazzi, noi abbiamo già avuto Ray McDonald un paio d'anni fa, è stato firmato ed è stato perché poi lo voleva Fangio, se non ricordo male, poteva essere una per un anno, e è stato beccato un'altra volta per aggressione, mi pare, non mi ricordo, alla moglie, non mi ricordo, qualcosa, e venne tagliato immediatamente, per cui.
Però tu hai comunque da una parte i regolamenti, la legge, la NFL, che non sposano questi tipi di comportamenti o di violazioni, per cui qual è il tuo rischio con Ant? Il tuo rischio con Ant è che se per arrivare a Ant decidi di sacrificare Howard verrà scambiato, tendenzialmente ti arriveranno dei pick al draft in cambio di Howard. Oggi noi abbiamo fatto le nostre valutazioni, per me Howard vale da una ventesima a una trentaduesima del primo round e non meno, ok? Perché comunque stiamo parlando di un running back che ti picchia di 1.000 yard a stagione per 3 stagioni di fila. Comunque lui è una garanzia nel prossimo draft. Chi ha bisogno di un running back come Howard non lo trova, molto probabilmente non lo trova, perché non è un draft deep per il gioco sulle corse, per cui potrebbe fare gol a qualcuno, però il prezzo deve essere quello. Non, di sicuro non lo scambi per un terzo e un quinto, magari ti danno un paio di secondi, o se oggi Cesare diceva un secondo e un terzo, tutte ipotesi,
sì, qualcosa che è sicuramente più del quarto, mi pare, comunque è stato preso. Questo è sicuro.
Quinto mi sembra che sia lui.
Quinto,
mi sembra, sì. un quarto.
Aspetta che controllo.
Sì, leggevo degli articoli di alcuni giornalisti che lo davano come, in caso di trade, da scambiare come 2/4 giri circa. Quindi dovrebbe partire dal quarto giro Howard.
Beh, però Howard.
Sì, per sì, due. Poi dopo è partito il quarto perché non è arrivato Howard. Poi dopo è stato sul
quinto
campo.
Giro Howard, 150esimo assoluto.
Quindi è uno steal of the draft, perché comunque Howard ha sul campo meno yard soltanto di, da quando gioca, soltanto di Ezekiel Elliott e credo di Gurley probabilmente.
Tra l'altro, guarda, visto che l'hai tirato in ballo, voglio dire una cosa. Che no, che si era detto durante il wild card round, perché Howard non è riuscito a fare il suo gioco di corsa, non ha funzionato, è vero, per carità, perché abbiamo preso 60 yard, una roba del genere in tutto il
35.
Sì, insomma, una roba, ma lui è tra lui e Cohen, intendo. C'è una roba, una cosa così. E si diceva, guarda invece il running back di livello, Elliott, come ha giocato bene, che ha preso 130, 140 yard, quante ne ha prese?
160 più un touchdown.
Quindi voglio dire...
Con che linea?
Però sì, poi certo. vai a vedere nel divisional, Dallas, Elliott soprattutto è crollato. Sì, certo, c'era... C'erano altri dall'altra parte della linea di scrimmage, però comunque sono, è anche vero che va molto a se riesce a beccare la partita.
Sì, no, ma quello è fuori discussione, resta il fatto che la partita che devi beccare è quella dei playoff. Se tu mi buchi la partita dei playoff, mi hai bucato la partita più importante, sì. Come dicevo io, di 109 yard contro Minnesota. Lasciagli la Todd Gurley, che gli interessa fare i numeri per il fantasy. a me non me ne frega niente di 100 yard contro Minnesota in una partita dove non c'è in ballo nulla se non l'onore di sbattere fuori i Vikings. Mi interessa passare il turno dei playoff. Se i playoff mi fai 35 yard, per me fai ridere. In quella partita hai fatto ridere. Adesso non è che voglio ridurre il gioco di Jordan Howard alla partita dei playoff, perché io l'ho sempre sostenuto Jordan Howard e resta comunque uno dei miei giocatori preferiti.
Sì, no, anche mio.
Però sono rimasto molto deluso da quello che ho visto nei playoff da parte sua, perché 3 yard e mezzo per 12 portate, cioè se andiamo a giocare noi facciamo un poco meno probabilmente.
No vabbè, cioè, io faccio meno una yard alla prima portata, poi muoio lì e quindi ne chiamano direttamente un altro.
Sì, no, vabbè, ovviamente sarebbe così, però voglio dire, sei un professionista, pesi 100 kg, sei un mastino, ti chiamano il bulldozer e fai 35 yard, c'è qualcosa che non va. Tuttavia, aspettiamo di vedere che cosa succederà con Hunt. Hunt, secondo me, ha tutte le carte in regola. Mi pare di capire che, come c'è stata frenesia sulla nostra pagina, c'è stato anche molto più entusiasmo in giro per il mondo, perché comunque non si, oggi nelle pagine dei tifosi Bears non si è fatto altro che parlare di Hunt.
Sì, ieri c'è telefonata fondamentalmente.
Mani imburrate di Jeffrey, passato Jeffrey, oggi si è solo ed esclusivamente parlato di Hunt per 24 ore. Sulla nostra pagina a me pare di capire che 9 tifosi su 10 accoglierebbero Hunt, anzi 8 su 10 accoglierebbe Hunt a braccia aperte, 1 su 10 non lo vorrebbe e 1 su 10 lo andrebbe a prendere addirittura a piedi, per cui mi spiego, stiamo parlando di un desiderio oramai Hunt è oggetto del desiderio di Chicago. Io volevo chiedere a voi
fammi dire due cose, Alex,
tassi Howard o meno.
Fammi dire due cose, intanto perché mancano due commenti, uno di una nostra vecchia conoscenza, Pasquale Morelli, che salutiamo, ciao Pasc, speriamo di riaverti con noi al più presto. E che dice: uno tra Howard e Cohen verrà scambiato a questo punto, e vedo che poi tu gli hai risposto, quindi sì, dici Hunt dovrà scontare una sospensione, non sono certo che daranno via immediatamente un running back per averlo, potrebbero scambiarlo anche durante la stagione, anche perché i contratti sono tutti da rookie. È vero. E l'ultimo, Andrea Fiusco, che dice: si è arrivati a un verdetto giudiziario? Altrimenti è la solita fuffa retorica bigotta americana. E beh, effettivamente bisognerà anche vedere, ma io non penso che Hunt, anche se verrà giudicato colpevole, andrà in galera. Cioè, sicuramente tutto si ridurrà ad un pagamento di qualche milione di dollari alla signorina e finirà
così. Probabilmente anche meno.
No, anche meno, esatto.
Sì, beh, insomma, comunque si ridurrà tutto ad una questione pecuniaria, io credo.
Perché non è detto che la signorina coinvolta nella faccenda possa permettersi un avvocato come quello che invece si può permettere Hunt. Normalmente in America gli avvocati più pagati, più costosi, sono quelli che ti salvano la vita.
Hai perfettamente ragione.
Il famosissimo Cochran ha salvato le chiappe di O.J. Simpson dalla sedia elettrica e tra l'altro ha fatto un capolavoro assoluto difendendo la Trail Sprewell dopo che la vecchia guardia gloria di New York aveva quasi strangolato P.J. Carlesimo nello spogliatoio di Golden State dopo una lite furibonda dove i giocatori che odiavano Carlesimo, mormone, un essere che non lo so, proprio presuntuoso, e sono io di caso sei uno di quelli lì, lo stavano lasciando morire nelle mani di Sprewell perché hanno fatto tutti un po' come sì. Girato tutti le spalle per un attimino dicendo vabbè, ma tutto sommato se lo merita anche, no?
Certo.
Quindi c'è avvocati ben pagati e ben noti che sono probabilmente più facili da avere al proprio fianco da parte di uno come Karim Hunt
che non da parte della signorina.
Di tormentoni mediatici ti potrebbe arrivare anche una cordata di avvocati solo per l'immagine a difenderla, non lo so, sono quelle cose di un po' strane, però generalmente in America chi ha più soldi la spunta. Difficilmente succede il contrario anche in sede legale.
Già. Bene, io direi che per ora possiamo...
Sì, possiamo io dico la mia. Dico
dai,
la mia.
Dai, di la tua.
Dico la mia, che c'ho sto pallino da off-season. Per me noi un ante ce l'abbiamo già. Ryan Nall, numero 35. Ricordatevi sta ball prediction del 15 gennaio 2019.
E questa è una bella tua.
Va bene, okay,
no, lui è, io l'ho riguardato in off season, è bello massiccio, poi a campo aperto prende velocità, non è come Howard che mantiene quella velocità e si fa recuperare. Nalla poi lo devi tirare giù. Ryan Nalla, ragazzi, numero 35.
Va bene, perfetto, ce lo ricorderemo. Bene, lo ricorderemo. Ragazzi, visto che i playoff vanno avanti e visto che domenica prossima ci sono i championship game della NFC e dell'AFC, e quindi in uno giocheranno i Patriots contro i Kansas City Chiefs, nell'altro giocheranno i New Orleans Saints contro i Los Angeles Rams, quindi il primo seed contro il secondo seed. E è rimasto tutto più o meno, ma anche dall'altra parte, se non ricordo male, sono il primo seed contro il secondo seed. Bene, vorrei un pronostico su entrambe le partite da parte di tutti e due.
Parto io?
Vai Cesare, parti tu.
Allora, premetto che a differenza di molti, a me i Patriots sono sempre piaciuti e anche simpatici, vi dirò. E mi dispiacerebbe non vedere ancora il vecchio Tom Brady giocarsela
e vincere il suo sesto Super Bowl.
Esatto.
A 40 anni
contro quell'altro vecchietto.
Sì.
Però penso che in un certo senso Reed se lo meriti per tutto quello che ha fatto, un bel anello al dito, per intenderci, quindi okay. La simpatia mi dice e l'esperienza mi dice Patriots, per come li ho visti giocare contro i Chargers. Per l'altra partita è vero che i Saints li hanno già battuti in casa i Rams, però non mi dispiacerebbe vedere i due giovani quarterback in finale.
Quindi cosa mi dici?
Quindi vincono i Chiefs e a sorpresa vincono i Rams.
Ok, quindi il tuo Super Bowl è Kansas City Los Angeles.
Sì.
Ok, Alex?
Ma io non lo so, sicuramente sono quattro squadroni e penso che sia davvero difficile riuscire a tirare fuori un vincitore. Se ti devo dire la verità, penso che nella NFC Los Angeles andrà avanti. Secondo me Los Angeles la spunta, perché a livello di difesa potrebbe essere più avvantaggiata. A livello di attacco hanno dei giochi sulle corse che sono paritetici, perché quello che possono fare Kamara e Gurley e i loro backup Ingram e Anderson credo sia quello di Los Angeles. Penso che sia davvero paritetico, hanno fatto oltre 200 yard entrambi le accoppiate di running back sulle corse sono state qualcosa di mostruoso da vedere. La difesa di Los Angeles è più pericolosa, il gioco sui lanci di New Orleans, ricordiamo che le vere mani importanti della Lega quest'anno sono quelle di Michael Thomas, con tutto rispetto per Alshon Jeffrey, ma ne servono due di Alshon Jeffrey quest'anno per fare
poco rispetto per Alshon Jeffrey, vorrei dire.
Col poco rispetto, sì, scusami, mi sono sbagliato. Michael Thomas è quello che ha fatto più ricezioni in assoluto nella Lega, seguito da Zach Ertz, e ha fatto una partita folle Thomas l'altra sera contro Philadelphia. Me fa impazzire Michael Thomas. L'intesa che ha con Breeze, sono soldi in banca, non si scappa da quella roba lì. Penso che invece dall'altra parte Tyreek Hill sia incontenibile, sia in uno stato di razza e di forma invidiabile e mostruoso. Adesso non ti so dire chi la spunta, la faccio... Allora, ho la sensazione che il Super Bowl finirà nella AFC quest'anno, per qualche ragione. Brady è imprevedibile. Chiaro, se adesso ti dovessi dire chi vince tra Kansas e New England, probabilmente ti direi Kansas, ma New England è troppo insidiosa, sempre troppo insidiosa, per cui non saprei, probabilmente il fattore campo.
Sono sempre lì loro.
Sempre lì. La cosa che da una parte in teoria mi lascia ben sperare per il futuro è il fatto che questi quarterback come Brady, come Breeze, a un certo punto dovranno ritirarsi, insomma, si leveranno la gente prima o poi ed emergeranno i giovani. Quindi non lo so. L'idea che il Super Bowl possa andare alla AFC mi lascia più sperare per una NFC in futuro e magari con noi presenti. Ecco, certo. Faccio anche dei ragionamenti egoistici, per cui quest'anno ti farò per la AFC.
Allora, quindi dammi due nomi, Alex.
Io penso che traddò al contrario di Cesare in ogni caso, però no, i Saints non passano. Io penso che la finale sarà Patriots contro Rams.
Quindi anche tu punti sui Rams con buona pace del nostro caro amico Antonio Atticoli, che salutiamo.
Sì.
E quindi di là
io ho detto Rams perché mi ha dato 50 euro.
E mi hai detto invece Alex per quello che riguarda la FC?
I Patriots,
perfetto. Bene. Allora, quindi io invece per quello che mi riguarda, io dico: beh, io sono assolutamente super fan di Drew Brees, per cui non posso. Scusami Antonio, ma non posso non tifare per i Saints, come già avevo detto la scorsa settimana. E penso che sì, dai, così le prendiamo tutte. Quasi tutte le possibilità, sì, con quasi tutte io dico New England, tra New England e Kansas City, quindi la sfida tra i due vecchietti per quello che riguarda il Super Bowl. Bene, vedremo.
Invece io avevo chiesto una cosa prima, poi ci siamo persi, è Cesare,
sì.
Kareem Hunt, lo prendi, non lo prendi, punto.
Lo prendo se mi cambiano alcuni uomini della linea.
Stefano?
Allora, io lo prenderei perché, come già detto qualcuno, tutti possono sbagliare, si può dare una seconda possibilità e quindi sì, lo prenderei. E poi sarebbe sicuramente un'ottima aggiunta per quello che è il gioco di Coach Nagy.
E io non escludo la convivenza con Howard.
Nemmeno io infatti lo prendo senza mettere troppo a rischio quello che potrebbe essere quantomeno una mezza stagione di Howard. Dopo cosa
esatto,
succede? In un mercato prima della trade deadline. Però comunque quindi il pensiero di Chicago Bears Italia è abbastanza,
certo, con
sì, poi non lo prendiamo perché ribadisco, c'è Ryan Nall numero 35, ragazzi, è lui il futuro.
Ma guarda, io ti lascio Nall e mi tengo Ante tranquillamente. Poi
comunque con il backfield con Cohen, Howard e Ant, ragazzi, è tanta roba,
sì, sì, è roba. Quello che si chiama The Three Monster Ahead.
Giusto perché aveva bisogno di un ricevitore, no?
Esatto. È proprio il mostro dalle tre teste e io penso che nella storia di 100 anni NFL nessuno abbia mai avuto la possibilità di schierare tre talenti come possono essere un Cohen, un Howard e un Hunt. Ora noi stiamo già parlando come se Hunt fosse parte della famiglia, però se questa cosa dovesse succedere non esiste running game di terzetto così di giocatori nella stessa squadra, io a memoria non me lo ricordo, ma neanche se mi sporco.
Beh, si vedrà. Quindi direi che prima di passare ai saluti c'è un'ultima cosa di cui dobbiamo parlare. E in questo mese in America si sta effettuando una votazione molto importante per un grande fan dei Chicago Bears. Probabilmente, se avete visto le partite dei Chicago Bears, lo avrete visto inquadrato più e più volte. Lui è stato anche mascotte ufficiale della squadra per diversi anni, e adesso è una delle figure più caratteristiche del parco tifosi dei Chicago Bears. Stiamo parlando di Don Wachter, che i più magari conosceranno con il nome di Bearman. E Don adesso è in lizza per essere inserito nella Pro Football Hall of Fame come fan. E c'è una votazione e ogni squadra ha presentato un nome, un fan che potrebbe essere votato e quindi potrebbe entrare nella Hall of Fame. E per quello che riguarda i Bears, Brian Urlacher ha nominato Don. E quindi quello che adesso noi di Chicago Bears Italia vi chiediamo, perché stiamo parlando del più grande tifoso Bears che esiste, cioè è gente che è molte molti molti livelli sopra a chiunque altro, vi chiediamo quindi di andare su questo sito fordhalloffans.com. Troverete comunque anche un post in pagina dove c'è tutto scritto, quindi lo potrete trovare molto facilmente, e quindi votare per Don per aiutare la sua causa per farlo entrare nella Pro Football Hall of Fame. Quindi questa cosa è molto importante, noi di Chicago Bears Italia ci teniamo particolarmente, visto che visto la nostra tradizione anche di rapporti con la tifoseria americana. Ricordiamo Billy Flores, ricordiamo Bear Mysterio, e quindi avremmo davvero piacere che voi tutti che ci ascoltate potreste spendere qualche minuto del vostro tempo per dare il vostro supporto a Don. E volete aggiungere qualcosa, ragazzi, Cesare, Alex?
Beh, alla fine, se Don dovesse vincere, sarebbe bello vedere il capo dei tifosi dei Bears, perché lui, il capostipite, è primeggiare a livello di... cioè, noi alla fine, in fin dei conti, siamo tutti tifosi, e lui è un po' la nostra mascotte, è un po' quello che ci rappresenta, è una vita spesa e dedicata unicamente ai Chicago Bears, quindi penso che Don se lo meriti, ma sono abbastanza certo che vincerà, perché quello che si è creato intorno a questa votazione con Don è qualcosa di inaspettato anche da lui stesso. Non si immaginava di avere così tanto supporto / amore, perché comunque c'è tanta passione anche dietro. Speriamo possa veramente farcela.
Sì.
Votare ci vuole veramente un secondo, e potete votare più volte, quindi noi gli stiamo dando un grande supporto, perché ci teniamo in termini di fratellanza, ecco.
Certo. Cesare, vuoi dire qualcosa?
Sì.
Tu?
Guarda, invito anch'io a votare, non fosse altro perché parlando con Billy dei Da Defense e Bear Mysterio, questo me l'ha riferito Alex, gli abbiamo fatto arrivare il nostro supporto e lui è stato ben contento, e magari chissà che un domani non ce lo ritroviamo in una puntata speciale a ringraziarsi di persona.
A dire il vero, lui ci ha già mandato poi i ringraziamenti per il supporto, ce li ha mandati perché ce l'ha scritto, abbiamo parlato, ho parlato io con Bear Mysterio, e lui era, che ha uno stretto contatto, era davvero sorpreso, lusingato, e ha anche ringraziato tantissimo per quello che noi stiamo facendo qui. Queste sono testuali parole arrivate da Bearman. Lo inviteremo e cercheremo di fare questo regalo anche a tutti i tifosi, magari post vittoria.
Cioè, di fare un regalo e di farci un regalo, perché stiamo parlando
è più un regalo per noi in realtà.
La cosa bella è come la tifoseria storica, vuoi Billy, vuoi Bear Mysterio, diciamo così, il club del tailgate, si sia stretta attorno a lui e lo stia supportando in toto in questa, in questo gioco avventura che, al, che alla fine dei conti è un attestato di stima e di affetto per tutto quello che ha fatto.
Sì, ma ripeto, io c'è una personalità, io adesso ho dato un'occhiata, ho votato più volte, sono andato subito sul pulsante di Don, ma da quello che ho potuto vedere ho dato un'occhiata veloce anche agli altri concorrenti. Don mi sembra che sia, cioè, l'unico vero personaggio tifoso del lotto, insomma. Io credo che sì. Bene. Dunque, io direi che possiamo passare i saluti, e quindi io ringrazio ancora una volta i miei compagni di avventura, Cesare Menini,
Verdown a tutti e Go Bears,
e Alex Capatton.
Grazie Stefano, Verdown a tutti e sempre sul pezzo, ragazzi, che settembre è dietro l'angolo, 5 settembre dovrebbe essere il kick-off.
Sei già molto proiettato in avanti, io ancora sto aspettando il draft, la free agency, ce n'è ancora. Comunque sì, bene, quindi io ringrazio intanto voi che ascolterete questo podcast, ringrazio The Cutting Edge che è il nostro editore che ci permette di essere online, e vi ricordo che ci potete ascoltare su Spreaker che è il canale principale, poi siamo anche su Spotify, iTunes, Google Podcast, poi ovviamente seguiteci, commentateci, scriveteci sulle nostre pagine Facebook, Twitter e anche sul nostro account Instagram. Io sono Stefano Fagioli e per quello che riguarda il team di Chicago Bears Italia vi ringrazio per averci ascoltato e Bear Down!
Young with a laid-back song. The aim is to succeed and achieve at 21. Just like Ringling Brothers, our days in a sound. Captivate them, cause the goals are profound. Do it for the strong, we do it for the weak. Boomin' in your Jeep. Or your Honda, or your Beamer, or your Legend, or your Benz. The rave of the town to your foes and your friends. So push it along, trails we blaze. Don't deserve the ball, don't deserve the breeze. The tranquility will make your uncle or your fist. Before we put hip-hop on a brand.